SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Donald Trump sta bene e sembra aver riportato solo leggere ferite dopo che ad un comizio a Butler in Pennsylvania qualcuno gli ha sparato venerdì 13 luglio attorno alle 18:15 ora locale. I proiettili gli hanno sfiorato un orecchio ma hanno colpito alcuni dei presenti, provocando la morte di almeno una persona ed il ferimento in modo grave di altre due. Raccontiamo oggi questa triste pagina della storia statunitense con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, partirei prima di ricostruire quanto accaduto facendo il punto della situazione sullo stato di salute dell'ex presidente Trump.
L'ex presidente Donald Trump, che subito dopo essere stato lievemente ferito a un orecchio, all'orecchio destro, da uno degli 8 colpi esplosi dal suo attentatore, è stato assistito dal corpo di sicurezza che si occupa appunto della sicurezza dei presidenti, degli ex presidenti e dei candidati alla presidenza. È stato portato in un ospedale, nell'ospedale locale più vicino, dove è stato soccorso e medicato, poi rapidamente dimesso col suo aereo, ha raggiunto la località di Bedminster nel New Jersey, dove ha un campo da golf e una sua residenza, e lì dovrebbe attendere la giornata di lunedì negli Stati Uniti per raggiungere poi Milwaukee, dove in serata inizierà la convention repubblicana che lo deve ufficialmente riconoscere come candidato repubblicano alla Casa Bianca. Trump ha confermato l'intenzione di essere a Milwaukee, ha affidato ai suoi portavoce, il portavoce della sua campagna, affermazioni rassicuranti sul suo stato di salute. Subito dopo l'attentato, ancora prima di essere portato via dal palco, aveva dimostrato un spirito di reazione notevole, perché si era rivolto ai suoi sostenitori alzando il pugno e ripetendo 3 volte combattere, 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 e il suo popolo aveva risposto scandendo USA, USA, e quindi le condizioni di salute di Trump e anche lo stato d'animo, a quanto riferiscono le persone che gli sono vicine, che lo hanno contattato, sono buone, non tali certo da compromettere per lui il prosieguo della campagna e in primo luogo la partecipazione alla convention di Milwaukee.
Andiamo ora a quelle ore. Che cosa si sa di quanto è accaduto, della dinamica e dell'autore di questo attentato?
Della dinamica si sa abbastanza, anche se ci sono ancora dei lati da chiarire. Dell'autore si sa ancora relativamente poco. Quelle che non sono chiare sono, da una parte, alcune defiance, apparenti defiance nella sicurezza, e dall'altra le motivazioni del gesto. Allora, l'autore del gesto è un ragazzo di 20 anni, un bianco, che abitava in una località della Pennsylvania non molto lontano da dove si è svolto l'attentato. La località dell'attentato si chiama Butler. L'autore del gesto si chiama Thomas Matthew Crooks, era un elettore registrato nelle liste repubblicane, ma in passato aveva effettuato delle donazioni, almeno una donazione di $15 a un'organizzazione di sinistra che sostiene Biden. Sulla sua auto era in possesso di un fucile, quello con cui ha sparato, un AR-15, che è un fucile piuttosto diffuso negli Stati Uniti e popolare fra chi ha la passione per le armi, e sulla sua auto e anche in una delle abitazioni che sono state perquisite sarebbe stato trovato. Le fonti non sono concordi, o almeno non c'è una dichiarazione ufficiale, del materiale esplosivo. Il ritrovamento del materiale esplosivo pare confermato, le caratteristiche di questo materiale, il potenziale di questo materiale, no. Thomas Matthew Crooks non cerca di andare all'evento, che era un comizio all'aperto nello spiazzo di una fattoria in Pennsylvania, non cerca di andare, di partecipare all'evento, ma va a installarsi in tutta mimetica sul tetto di un edificio che dista circa 150 metri dal palco del comizio. Viene visto, viene notato lì sul palco da alcuni del pubblico, che almeno dichiarano ai media di averlo notato e di averlo segnalato alla polizia. Sembra anche che degli agenti lo abbiano intercettato sul tetto nel momento in cui lui si apprestava a sparare o stava sparando. Di fatto non sono riusciti a impedirgli di sparare. È stato poi neutralizzato apparentemente non dagli agenti che lo avevano quasi colto sul fatto, ma dai cecchini posti a sicurezza dell'evento, che stavano appostati su una specie di fienile che dava, si affacciava proprio sul palco dove parlava Trump. I due tetti si vedevano e quindi i cecchini erano in grado di vedere lo sparatore, che però stava sdraiato e probabilmente non era così facile da individuare. Comunque questo è uno degli aspetti da chiarire sulla sicurezza, il fatto che la presenza di questo sparatore sarebbe stata percepita, individuata, ma l'intervento non sarebbe stato sufficiente a neutralizzarlo. Dopodiché Trump viene soccorso, una delle persone del pubblico, un ex comandante di Vigili del Fuoco, che ha protetto col suo corpo i familiari che erano con lui, resta ucciso nella sparatoria. Ci sono due feriti la cui identità non è stata resa nota, e iniziano subito le polemiche, gli interrogativi sulle falle nella sicurezza, ma anche quelli che restano più, come dire, determinanti per capire la portata dell'evento, le motivazioni del gesto.
Perché al di là di quello che dicevi, Giampiero, non si sa molto di questa persona e non si è espresso pubblicamente come a volte si trova magari nei social media o in altre aree. Insomma, è un po' una persona di cui non si sa molto, che non si era resa nota in passato.
Sì, diciamo che noi giornalisti non ne sappiamo al momento molto. Io sono molto fiducioso sul fatto che tutti i media americani, i più autorevoli, hanno sguinzagliato i loro giornalisti nella località dove abitava questo ragazzo per cercare tracce su di lui, ma evidentemente i social, più che offrire la cerimonia della sua graduation 3 anni or sono e poco altro, non danno elementi di spiegazione del gesto, né lui si è ripreso, ha lasciato documenti o video in cui esprimeva le motivazioni del suo gesto. Però sia l'FBI che i media statunitensi stanno tutti raccogliendo elementi sul posto, e qualcosa sulla personalità e sulle motivazioni di questo ragazzo, si dicono le cose più strampalate. È subito partito un tantam cospirazionista, alcuni racconti dell'estrema destra parlano di una sorta di complotto del Deep State che non avrebbe volutamente intercettato questo terrorista, quasi facilitandogli il compito. Altre interpretazioni, pure complottiste ma di senso opposto parlano di un'organizzazione di estrema destra che per scatenare la guerra civile negli Stati Uniti avrebbe progettato l'assassinio del loro candidato. Insomma, non so quanta fondamento di verità ci sia in queste interpretazioni, so che almeno per il momento non c'è nessun dato fattuale che avalli storie di questo genere, poi ciascuno può pensare che siano giuste o sbagliate. Aspettiamo però i dati fattuali per cercare di capire perché Thomas Matthew Crooks, 20 anni, armato di un fucile di tipo militare e con dell'esplosivo sull'auto, è andato all'evento di Butler in Pennsylvania con l'intento di uccidere l'ex presidente e forse futuro presidente degli Stati Uniti.
Noi siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Proviamo, Giampiero, ora a riassumere le principali reazioni al tentato omicidio di Donald Trump, partendo da quelle della Casa Bianca.
Sì, abbiamo avuto una serie di reazioni, stranamente devo dire, rispetto alle attese, rispetto a quelli che sono i toni di solito coincidenti, nel senso che il presidente Biden, che non era alla Casa Bianca, doveva trascorrere il weekend nel Delaware, è immediatamente rientrato alla Casa Bianca, ha fatto una cosa, e questo la dice lunga del clima politico negli Stati Uniti, ha telefonato a Trump ed era la prima volta che i due si parlavano direttamente, cioè non in un dibattito televisivo, dal 2016. Nonostante abbiano fatto una campagna elettorale nel 2020 l'uno contro l'altro e nonostante Biden sia stato un protagonista attivo della vita politica durante il primo mandato di Trump, i due non si erano mai rivolti la parola direttamente. Biden ha telefonato a Trump, pare di una telefonata in cui si sono chiamati reciprocamente Donald e Joe e gli ha espresso la sua preoccupazione per la salute, la condanna di quanto era successo, poi questa condanna, la condanna della violenza che non è accettabile in ogni forma, l'ha ripetuta in una dichiarazione pubblica e l'ha di nuovo ripetuta in una brevissima conferenza stampa che ha fatto domenica nel primo pomeriggio alla Casa Bianca, dando l'appuntamento per ulteriori dichiarazioni domani e annullando i suoi impegni elettorali domani che lo avrebbero portato nel Texas. Trump invece ha fatto una dichiarazione non di tipo rivendicativo o incendiario, ma ha invitato a stare uniti. Quindi non ha acceso le polveri del rancore o della contrapposizione, come invece hanno fatto, bisogna dire, alcuni dei suoi sostenitori e anche alcuni di quelli che si pensa potrebbero essere i suoi vicepresidenti. Lo stesso tono di Biden hanno usato più o meno tutti i notabili democratici che hanno parlato, da Barack Obama a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer, che è il capo dei senatori democratici, e molti anche dei repubblicani più responsabili hanno usato lo stesso linguaggio. Adesso bisogna vedere se questo linguaggio che stempera i toni della contrapposizione, Trump in particolare e i repubblicani continueranno a usarlo nella convention che, come detto, si apre nelle prossime ore, sarà lunedì sera negli Stati Uniti a Milwaukee in Wisconsin.
La politica degli Stati Uniti ha vissuto diversi episodi di violenza nella storia, forse quello che torna subito alla mente è l'attentato a John Fitzgerald Kennedy quando era presidente in carica. Quello che stiamo vivendo oggi è quindi un momento unico, particolare nella storia del paese o è in qualche modo un ciclo che si ripete?
Beh, forse parlare di un ciclo è difficile perché è passato tanto tempo dall'ultimo attentato. Per tanti versi questo attentato ha caratteristiche, come tu hai ricordato, simili a quello di Kennedy, il cecchino che spara da lontano, in quel caso un cecchino specialista perché era un tiratore scelto dei Marines, era stato un tiratore scelto dei Marines, con un ipotesi di coinvolgimento di potenze esterne agli Stati Uniti, perché l'assassino di Kennedy, di Oswald, veniva dall'Unione Sovietica, aveva trascorso un periodo nell'Unione Sovietica, però questo coinvolgimento non è mai stato appurato. E anche simile a un altro attentato politico, non vittima un presidente, ma vittima un leader della non violenza, Martin Luther King, ucciso anche lui da un cecchino che sparava da lontano dal balcone di un hotel di Memphis. Invece, dal punto di vista della dinamica, diversi gli ultimi due assassini politici di rilievo, quello di Robert Kennedy, il fratello del presidente John, ucciso nel 68 in un albergo di Los Angeles mentre faceva campagna elettorale, e il tentato assassinio, fallito assassinio di Ronald Reagan nel 1981 mentre usciva da un ospedale per un controllo medico. In quei casi i killer o il fallito killer si avvicinarono quasi a bruciapelo per sparare, anche lì con molte lacune nella sicurezza, evidentemente. Però da quel momento in poi non c'è più stato, almeno non ci sono più stati a nostra conoscenza, tentativi di assassinio del presidente o di un candidato presidenziale. È vero che nella storia degli Stati Uniti 4 sono i presidenti ammazzati da attentatori durante il loro mandato, il che rende il mestiere pericoloso, perché è una media di quasi uno ogni 10 presidenti ucciso. Però negli ultimi tempi quello che ha caratterizzato molto la vita politica americana, più che la violenza contro i presidenti o contro gli aspiranti presidenti, è proprio la violenza della contrapposizione, la radicalizzazione della contrapposizione, per cui gli avversari diventano nemici. Una radicalizzazione di cui, va detto, se non la responsabilità, almeno il simbolo, la simbologia risale proprio all'ingresso in politica di Donald Trump, il cui ingresso in politica ha coinciso con questa radicalizzazione delle posizioni nel dibattito politico negli Stati Uniti.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e alla prossima.
Una buona giornata a te, una buona settimana a tutti coloro che ci hanno seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.